Ma sarà il clima autunnale, questa fiacca, questa umidità. Oggi c'è un certo rilassamento negli studi di Radio X, tanto che è partita la sigla di Extra Live e dall'altra parte del vetro Andrea Prost continuava a chiacchierare del più e del meno con i nostri ospiti.
Ma sai, vero? Perché io ero già entrato in diretta da solo, perché
eri già entrato in diretta.
Sì, sono entrato già nel tema della
del primo tranche, segmento,
diciamo, perché gli ospiti, i primi ospiti sono qua già seduti vicino a me.
Allora, anche questo primo tema in qualche modo è in tema, è in clima, diciamo, autunnale, da serate invernali trascorse in casa con gli amici, magari attorno a un tavolo per giocare
con
insieme,
col
caminetto acceso. Adesso facciamo questo quadretto
prenatalizio,
sì, old fashion. Parliamo in realtà di giochi, parliamo di giochi di società.
Sì, parliamo di giochi di società con due ragazzi che sono venuti a trovarci, sono qui al mio fianco, come stavo dicendo, che sono diciamo i rappresentanti locali di La Tana dei Goblin, che è un'associazione nazionale che apre quindi anche qui a Cagliari, ha aperto da qualche mese il suo punto di riferimento. E sono Ramona Congiu, ciao Ramona.
Ciao a tutti.
E Davide Carnovale.
Allora, ciao, vicino al microfono, che così sentiamo le vostre belle voci. E ci raccontate come nasce,
presenti e in primo piano con la voce,
come nasce la vostra passione per il gioco e l'idea di fare poi un'associazione.
La mia passione nasce tantissimo tempo fa. Io sono originaria di Villa Salto. A Villa Salto c'era una ludoteca dove appunto c'erano alcuni giochi di società. Andavo insieme ai miei amici, a mia cugina, a giocare nella ludoteca comunale. Quindi ho iniziato lì con qualche gioco di società per poi andare avanti. Per qualche anno ho giocato anche di ruolo. Poi sono passata definitivamente al gioco da tavolo, soprattutto quando sono venuta qua a Cagliari. Nell'ambiente universitario ho trovato un terreno fertile, diciamo così, per coltivare la mia passione.
Nel senso che invece che studiare stavi a giocare così. raccontiamo a quelli che ci stanno ad ascoltare e che magari non hanno dimestichezza con questo mondo dei giochi, che è un mondo straordinariamente articolato, variegato. Ci sono varie tipologie di giochi e varie tipologie di giocatori. Per esempio ci sono sicuramente i videogame, che ormai tutti conosciamo, dai quali siamo in qualche modo circondati, che però non sono quelli di cui vi occupate voi in particolare. Voi preferite giochi un po' più tradizionali, diciamo così?
Sì, tradizionali non so se è il termine giusto. Diciamo giochi differenti. Noi giochiamo senza la corrente, sostanzialmente.
Ma siete unplugged?
Esattamente. Non volevo...
Ci vuole un tavolo, ci vuole un locale, ci vuole e la convocazione ci vuole, degli amici.
Esatto, ci vogliono gli amici lì presenti e un certo clima. I giochi poi, sì, sono forse uno stile tradizionale, ma i giochi sono assolutamente nuovi, ne escono di nuovi ogni anno. E tutto il mondo del gioco si sta evolvendo.
Ecco, questa cosa mi sembra la cosa interessante. L'aspetto interessante, perché noi siamo legati a Monopoli, Risico, Trivial Pursuit, insomma tutti i grandi giochi famosi in tutto il mondo da sempre. Invece mi stavate raccontando che c'è tutto veramente un universo di giochi che vengono pubblicati di continuo.
Sì, assolutamente. I giochi sono diversissimi sia per le tipologie di gioco vero e proprio. Possono essere da quelli più strategici a quelli più, diciamo, leggeri, in cui puoi passare una serata allegra con gli amici e non devi stare tanto a pensare. Ci sono anche quelli con tante miniature che hanno un bellissimo impatto visivo. Ci vogliono anche ore e ore per giocarli. Ovviamente in giochi del genere quello che conta molto è la strategia, e i vari tipi di gioco offrono diversi livelli di difficoltà e quindi di strategie da applicare.
Ma a quanto capisco anche nel mondo, diciamo, dei giochi di ruolo, per esempio, ci sono diverse tipologie di giocatori. Ci sono quelli che stanno a un tavolo e giocano, diciamo, a simulare delle situazioni. Ci sono quelli che addirittura si mettono addosso dei costumi, vanno in campagna, fanno le guerre simulate, le battaglie o quant'altro. Alla vostra associazione fanno riferimento a giocatori di questi vari generi, oppure siete focalizzati solo sui giochi da tavolo, diciamo?
Allora, diciamo che in realtà nella nostra associazione ci sono molte persone che fanno anche questa tipologia di gioco, quindi sto parlando di gioco di ruolo sia da tavolo che dal vivo.
En plein air, diciamo.
Sì. Diciamo che una volta che si entra in questo ambiente, alla fine è facile iniziare a conoscersi, di conseguenza gli interessi vanno un po' a convergere. Per quanto riguarda il gioco di ruolo, abbiamo molti giocatori, soprattutto di gioco di ruolo da tavolo, anche in questo caso ce ne sono di varie tipologie. In questo momento esatto, siccome l'associazione La Tana di Goblin Cagliari è nata da poco, solamente a maggio, non ci stiamo ancora occupando di gioco di ruolo, ma vista la grande quantità di giocatori di gioco di ruolo all'interno dell'associazione, probabilmente ce ne occuperemo in futuro.
È uno dei piani per il futuro, sì.
Senti, ma siccome ma fate, non so se voi, insomma, un po' come i protagonisti di The Big Bang Theory, che vi mettete intorno a un tavolo, come diceva Sergio, vi travestite, impazzite fino all'alba, oppure siete più moderati? Come prende il gioco?
Beh, a parte la parte del travestimento, direi che sì, facciamo fino all'alba, capita di fare fino all'alba.
E quando arriva un gioco nuovo, ecco, perché voi avete puntate molto sul fatto che vi occupate soprattutto anche di promuovere il gioco in quanto tale, no? Nel senso che si vanno a cercare giochi nuovi, eccetera, eccetera.
Sì, assolutamente.
Cosa succede? Uno arriva e dice: c'ho un gioco nuovo, lo propongo, lo studiamo, come fate?
Beh, solitamente chi ha il gioco viene già preparato, si è già letto le regole ed è un po' quello che fa la prepista verso gli altri, no? Spiega un po' a tutti come funziona il gioco e tutti insieme si prova. Poi c'è una seconda fase che capita quasi sempre, perché i giochi sono abbastanza complessi, in cui dopo aver giocato tutti insieme si riguardano le regole e dici: cavolo, ma qui abbiamo sbagliato questo, abbiamo sbagliato quest'altro. Allora tutti vogliono fare subito una seconda partita per vedere come funziona.
Quindi si fa un giro di prova, un test, insomma, testate i giochi e poi... E adesso, per esempio, vabbè, voi siete nuovi, però comunque avete delle esperienze vostre.
Sì, appunto, noi abbiamo sempre giocato, quindi appunto. Comunque
qual è il gioco che ultimamente, diciamo, sembra essere tra i più interessanti, quello che vi prende in qualche maniera,
o
in
che
maniera...
fa più proseliti in questo momento,
esatto,
in città?
Esatto.
Ecco, questa è una domanda difficile. Allora
vi ci lascio pensare, ascoltiamo un po' di musica e ci rispondete dopo il primo brano della puntata.
Nel frattempo litigheranno, perché sono così, no?
If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil.
Devil,
The Blind Man of Alabama, questa è Way Down in the Hole, o meglio la loro versione di un classico del blues.
Alle 19:13 minuti, questa è Radio X nell'edizione del venerdì, domani saranno le 10:13 minuti e poi c'è anche la replica del lunedì, come al solito ci trovate in diversi momenti della vostra giornata. Stiamo parlando con Ramona Congiu e Davide Carnovale di giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di tutti i tipi, giochi che adesso insomma la domanda che vi abbiamo fatto prima del brano era: qual è il gioco che in questo momento va per la maggiore?
Beh, in questo momento alla Tana penso che siano due i giochi che sono più apprezzati dagli utenti. Sono giochi di carte, il primo si chiama Citadels, l'ambientazione del gioco è impersonare dei personaggi che hanno capacità speciali, tramite questi costruire una città e riuscire a governare questa città. L'altro invece si chiama Seven Wonders, è basato sulle sette meraviglie del mondo, ognuno dei giocatori ha una di queste meraviglie e deve portarla alla gloria. Per fare questo deve raccogliere risorse e combattere con i vicini.
Ho capito, sentite un po', voi siete due studenti universitari, abbiamo detto
no noi non abbiamo più finito l'università.
E continuate a giocare.
Sì. Anche perché non è che rimanga molto altro da fare oggi, a guardarsi intorno per cercare un lavoro. Cioè,
beh, però,
sono poche soddisfazioni.
Però diciamo che sono...
lavoriamo entrambi.
Fortunatamente lavora.
Benissimo. E quindi siete anche la testimonianza che nonostante tutto vi siete laureati e lavorate. Quindi
il gioco
non
può
fa
succedere.
È una buona scuola di vita, tra l'altro, il gioco, a quanto pare. Giusto? Impara anche a muoversi nella vita reale il gioco.
Sì, io penso che il gioco possa portare comunque a sviluppare determinate strategie, comunque a impegnarsi in un modo diverso nella vita e soprattutto a collaborare con gli altri, perché molto spesso noi giochiamo anche dei giochi che sono collaborativi ed è molto importante riuscire a trovare la fiducia negli altri, a capire qual è il proprio ruolo e quindi può aiutare effettivamente anche in questo senso. Noi infatti come associazione diciamo così portiamo avanti il gioco intelligente, proprio per distinguerlo dai giochi che si fanno semplicemente per passare il tempo.
Sì, quasi come un tic nervoso.
O peggio diventano... ancora giochi che poi sviluppano patologie, insomma, quindi questo,
esatto,
è anche importante.
E anche contro comunque il gioco d'azzardo, proprio perché è una via che secondo noi non va seguita e il gioco può essere invece visto come un qualcosa di sano che porta a stare insieme, a fare anche nuove amicizie, insomma ha dei suoi lati positivi. Anche per questo abbiamo deciso di fondare appunto l'associazione.
E anche per questo noi oggi vi abbiamo invitato, perché ci ha incuriosito molto il fatto che nascesse un'associazione di appassionati di gioco e di questo tipo di gioco. Immaginiamo che dietro la vostra associazione, che oggi conta, mi avete detto, una quarantina di iscritti, però sicuramente intorno a tanti simpatizzanti, amici che, esatto, si muovono e partecipano alle vostre attività, volevamo un po' scoprire che cosa c'era, che mondo c'è dietro, sono tutti ragazzi, ci sono anche persone più grandi, fateci un po' una scheda dei vostri affiliati, diciamo.
Beh, il target della nostra associazione sono principalmente ragazzi, diciamo tra i 20 e i 35 anni, sporadici casi forse di qualcuno più giovane, qualcuno più vecchio, sì, ma molto poco. Per quanto riguarda l'associazione nazionale Tana di Goblin invece le età sono molto più diverse, si trova anche gente più grande e gente più piccola.
Ecco, come si svolge una tipica serata organizzata da voi? Si svolge in un'abitazione privata? Avete una sede, un posto dove vi trovate?
Noi al momento non abbiamo una sede, ma c'è il Ludopub Neverland che ci ospita e organizziamo due volte al mese, il primo e il terzo mercoledì di ogni mese, e quindi il Neverland era già un pub ludoteca, ci mette a disposizione i suoi tavoli, noi portiamo i giochi con cui far giocare le persone, ci troviamo tutti lì e giochiamo. Essendo poi un ludopub abbiamo anche la possibilità di mangiare, per prendere una cosa da bere.
Si sta sempre insieme, non esiste giocare a questi giochi per esempio online? O può capitare?
No, nello specifico noi non giochiamo online, anche se comunque esistono dei siti dove è possibile anche provare dei giochi in anteprima, quindi magari uno prima di comprarselo lo vuole provare e c'è la possibilità di incontrarsi in questi siti online e appunto di giocare con altri giocatori in tutto il mondo agli stessi giochi che poi noi giochiamo da tavolo.
Però voi promuovete il gioco come occasione anche di incontro, di socialità, per stare insieme.
Assolutamente sì.
Avete anche un sito, lo vogliamo ricordare, così se magari qualcuno, certo, si incuriosisce.
Cagliari.goblins.net è il nostro riferimento sul sito nazionale, mentre invece abbiamo anche una pagina Facebook dove inseriamo tutti i nostri eventi e tutte le informazioni che riguardano appunto la Tana dei Goblin Cagliari. Lo trovate appunto cercando Tana dei Goblin Cagliari.
E a parte
Facebook,
gli appuntamenti bisettimanali che ci ricordava Davide, avete qualche magari appuntamento speciale? Prevedete di fare qualcosa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
Sì, noi in generale stiamo anche cercando di allargare quello che facciamo e proporre degli appuntamenti nuovi. Ne abbiamo fissato uno per la settimana prossima, venerdì 11. Sarà una serata a tema, che è una cosa nuova che stiamo sperimentando. In questo caso ci ospita un negozio di giochi di Cagliari che si chiama Ludosland.
E il tema qual è?
Il tema è i pirati del mare. Quindi in questa occasione
solo giochi di pirati e solo giochi di mare.
Porteremo solo giochi che hanno ambientazione affine ai pirati o al mare. Sì.
Venire vestiti da pirati non c'è bisogno.
E invece sì, abbiamo una simpatica iniziativa che se qualcuno porta si veste insomma con qualcosa che ricorda i pirati o al mare, gli diamo un piccolo gadget. Insomma,
basta una benda, un uncino di plastica.
Sì, io personalmente verrò col cappello.
Ah, benissimo, benissimo.
Benissimo, veniteci a raccontare ogni tanto le vostre attività, teneteci aggiornate sull'attività dell'associazione. Noi saremo contenti di ospitarvi. Chiuderei questo primo segmento e abbiamo altri temi dei quali parleremo nel corso di questa puntata.
E allora ringraziamo Ramona Congio e Davide Carnovale che ci hanno parlato dei loro giochi di ruolo per questo nuovo punto locale qui a Cagliari di La Tana dei Goblin.
Grazie mille.
Ciao,
grazie a voi.
Ciao.
Alla prossima.
Ciao. E buon divertimento.
They got us singing suicide singing, oh my God. Yeah, my mother got us singing genocide singing, oh my God. Yeah, my mother got us singing suicide singing, oh my God. Oh my God. Slam, bam, I come on the scene, but like gasoline, you can tell I'm in the tank, like money in the bank. I smell appealing, but I'm toxic, can send you reeling without an inkling. Keep you thinking, cause you gave cash to the feds, left your school district for dead, fucked you up in the head, but still they saying nothing's wrong, selling fire water by outlawing the bong. Still believing the system is working, while half of my people are still out of working. Anonymous notes left in the pockets and coats of judges and jurors from Frisco to Jersey. Threats and protests, politicians, mob debts, trumped up charges and phony arrests. Staged a lethal injection the night before the election, cause he got donation from the prison guards union. Oh my God. Yeah, my mother got us living suicide singing. Oh my God. Yeah, my mother got us living genocide singing. Oh my God. Yeah, my mother got us living suicide singing. Oh my God. Oh my God. Listening to my stethoscope on a rope. Internal lullabies, human cry. Thumps in silence, the language of violence. Algorithmic, cataclysmic, seismic, biorhythmic. You can make a life longer, but you can't save it. You can make a clone and then you try to enslave it. Stealing DNA samples from the unborn and then you coming after us because we sampled a James Brown horn. Scientists who's got this progress. A four-headed sheep is their latest project. The CIA running like they're Jones from Indiana, but they still won't talk about that Jones in Guyana. This ain't no cartoon, no one slips on bananas. Do you really think that that car killed Diana? Hell, I shot Ronald Reagan, I shot JFK, I slept with Marilyn, she sung me happy birthday. My, oh my God, me and my mother got us living suicide singing. Oh my God, me and my mother got us living genocide singing. Oh my God, me and my mother got us living suicide singing. Oh my God.
Oh Oh my God, Michael Franti, quando sono le 19?
Sono le 19:23, oramai sono l'uomo orologio io qui.
Sì, c'è l'orologio di davanti.
Mi sì. diverto.
Sì. È anche ora di chiamare un nostro amico, Andrea.
Sì, sì, perché noi siamo molto curiosi di sapere come sta andando il Karel Music Expo. E quindi il tempo di fare il numero di telefono, Sergio, lo devi fare tu.
Sì, e torniamo in onda con Davide Catinari che ci racconterà, ti racconterà per la precisione, come sta andando il festival e quali sono gli appuntamenti dei prossimi giorni. State in ascolto. Send you home a weeping with the fat bill for your Caribbean weekend. But just about anything they can bust us. False advertising saying horrors of justice. You telling the youth don't be so violent. Then you drop bombs on every single continent. Mandatory minimum sense. Once you got caught with a pocket full of medicine. Do that again. Allora, abbiamo al telefono Davide Catinari, l'organizzatore, l'ideatore, il tutto di Karel Music Expo, che campeggia con il tema bianco. Davide è stato qui la settimana scorsa, ma oggi lo chiamiamo al telefono perché ci racconti come sono andati questi primi due giorni, come stanno andando questi primi due giorni di Karel Music Expo. Allora, Davide.
Un saluto a tutti gli ascoltatori della radio che pazientemente ascoltano appunto il mio intervento. Dunque, direi che ieri è stato veramente un buon inizio, direi veramente confortante, perché c'è stato un flusso continuo. Tra l'altro credo di poter dire che dal punto di vista delle proposte artistiche c'è stato molto interesse, anche perché la maggior parte di questi artisti sono in data unica per l'Italia, tipo appunto Robin Hitchcock, così come le Chicks on Speed. Credo che insomma, come dire, lentamente ma costantemente questo festival stia un po' diventando una fonte, come dire, di aggiornamento degli appassionati di musica e di un pubblico che è effettivamente interessato all'arte in genere.
Certo.
Anche le inaugurazioni, oggi ci sarà la performance del giapponese Makoto, che è molto attesa, intorno alle 7:30. Insomma, diciamo che nonostante il fatto che il programma sia molto ricco e possa sembrare dispersivo, la gente invece, ho visto che il pubblico ha reagito molto bene,
sa cosa scegliere, insomma, anche perché è stata fatta un'informazione piuttosto capillare, diciamo. Senti, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che stasera, domani e anche domenica volessero chiaramente curiosare per il Karel Music Expo, che devono andare a Castello, perché tutto si svolge per le strade di Castello.
Tutto si svolge, sì, in pratica fra il Teatro Civico e il Ghetto. Fra l'altro c'è stato creato anche una sorta di piccolo village in via Università che è chiusa al traffico, in cui è possibile anche effettuare alcune degustazioni, perché sappiamo che il cuore della Sardegna batte anche dove la pancia vuole.
Allora, stasera diciamo gli appuntamenti di punta per oggi, per sabato, allora, per e poi per domenica.
Dunque, per oggi diciamo che dal punto di vista dell'arte contemporanea, sicuramente la performance di Makoto, Codice Bianco, alle 19:30 allo spazio Santa Croce. Al Teatro Civico abbiamo Gallon Drunk, un gruppo secondo me irripetibile dall'Inghilterra, le Chicks on Speed, una specie di collettivo artistico concettuale, e Giorgio Canale, ex membro fondatore dei CSI. Domani il grande appuntamento con Carl Bartos dei Kraftwerk, che credo sia una delle cose imperdibili di questo festival.
Eh sì, dicevamo l'altro giorno che è il papà, diciamo, di tutta la musica elettronica che ancora oggi consumiamo e che si produce. Quindi Bartos, però domani, giusto? Domani sabato.
Bartos, invece poi domenica sera ci sono diverse cose interessanti, tipo per esempio il Valvoline Day, la celebrazione del 39 di Valvoline. Chiamare la celebrazione forse un po' brutto, ma diciamo che è un percorso all'indietro, una retrospettiva sulla graphic novel nazionale dagli anni 80 in poi.
Al Teatro Civico?
Sì, al Teatro Civico, in compagnia di Igor e di Giorgio Carpinteri. Dopodiché c'è Sound and Vision, che è un progetto che mi vede anche impegnato in prima, diciamo, sul fronte artistico, in cui appunto c'è è un viaggio nella musica per immagini, quindi è una specie di concept sull'immaginario creato da segni e dai suoni. E ricordo anche che ci saranno anche dei contenuti a Palazzo Siotto e al piccolo auditorium. Ci sarà una sorta di concerto guida per la meditazione trascendentale, perché
Benissimo.
Ci stiamo allargando anche alla coscienza, un po' di pancia e un po' di coscienza.
Insomma, no, non vi siete fatti mancare nulla, come si suol dire.
No, vedi no.
Allora, va bene. Allora, Davide Catinari, lo ricordiamo ancora una volta, stiamo parlando di Karel Music Expo, che si tiene al Castello in questi giorni, oggi venerdì, domani che è sabato, e poi si concluderà domenica notte, chiaramente fino a notte tarda, come di consueto per le manifestazioni.
Aggiungo una
sì, prego.
Noticina sexy, che l'età, quando ti parte qualche neurone della... Volevo segnalare anche i Cyborgs, che sono sabato sera al Castle Club, e oggi invece venerdì Ben Parker e Kate Amunie al Librarium, che è il duo inglese formato da un ex Bene Jason. Scusatemi per questa piccola postilla, ma non volevo dimenticare nessuno che fosse...
Va bene, comunque come sempre diciamo ai nostri ascoltatori che chiaramente c'è un sito di riferimento, quindi magari prima di uscire di casa uno può vedere il programma e scegliere cosa più gli piace, però diciamo che lo spirito del Karel Music Expo è quello di andare lì e girare, perché è una festa, insomma, quindi poi ognuno troverà le cose che più gli interessano e che più lo stimolano, compreso le degustazioni che avete organizzato e i cibi che si possono consumare lì in loco.
Assolutamente, sì, questo è lo spirito del Karel Music Expo, dare spazio alle idee che non hanno un padrone, quindi da questo punto di vista siamo sul set.
Benissimo, allora ancora un in bocca al lupo e ringraziamo Davide Catinari.
Grazie a voi per lo spazio.
Ciao. Radio X Live.
You said everybody free, what you gonna do about me? Don't wanna be treated like some poor grateful clown, I'd rather go back in the sweet underground. I can tell the time by the color of my skin, and I know my neighbor, cause he's the one. Yes, he's the one turns me in. A woman works the tunnel in the middle of the night, picking up every lost object in sight. Handbags, toothpaste, lost legs and fingernails, the black market eats up all your fears. The chances, the office, no salvation, no regrets, no pool, no pants, no cigarettes, just non-stop discotheques in the sex of lips. Make movies of their own, playing their dolls' records and pretending to the stone. Drowning out a broadcast that was an authorized incident for the revolution. With one hit for business, another for good looks, until they started arriving with their rubber aprons and their butcher's hooks. Talking procession of the mice.
propping up all the stubborn ones who just refuse to be saved. I refuse to be saved. I refuse to be saved.
Riconosciuta la voce, Prost?
Certo, Elvis Costello con The Roots, questo bellissimo brano nuovo che si chiama Refuse to be Saved.
E loro rifiutano di essere salvati, capito? Non vogliono essere salvati, noi invece ci vogliamo salvare.
Anzi, adesso invece continuiamo a parlare di gioco. Abbiamo parlato prima di giochi da tavolo, invece adesso parliamo di gioco che
all'aria
si fa
aperta.
All'aria aperta, anche al chiuso, ma comunque che si fa non certo intorno a un tavolo.
Su parliamo un campo di basket. Da gioco, sì.
Parliamo di basket, ma parliamo anche di musica, con i prossimi due ospiti che sono Ermanno Iaci, che è il direttore, possiamo dire così? Sì, trentennale, insomma un'istituzione qui a Cagliari, un sacco di genitori conoscono questo signore, della scuola basket di Cagliari, e Alessandro Melis, che invece rappresenta qui l'associazione Carovana SMI. Allora, cosa ci fate insieme voi? Un'associazione che in genere si occupa di tutt'altro,
di spettacolo, Cagliari, di danza,
in maniera particolare, con un'istituzione qui a Cagliari, perché il Manno Iaci è un'istituzione del basket a Cagliari, no?
Sì, di spettacolo, di danza.
Sì,
devi avvicinarti
al microfono
perché, ecco, benissimo così.
Sì,
eccolo
là. Spettacolo e danza, dicevamo. Sì, ci sembrava il miglior modo di danzare, far incontrare musica e pallacanestro. E questa è un'idea, mio figlio gioca da sempre nella scuola di Ermanno Iaci, ci è sembrato interessante combinare e far incontrare la musica e il basket con Massimo Antonelli, che è un ex giocatore di Serie A, che ha messo a punto un metodo che appunto gioca tra musica e basket in maniera piacevole, spesso con professionisti, però anche con ragazzi.
Diamo la notizia. Allora, la notizia è che domani e dopo, giusto, sul campo nella sede dell'Esperia di Cagliari, che è società gloriosa, società di basket appunto cagliaritana, cosa succede?
Succede che c'è un evento
vicino
che si
al
chiama,
microfono, se non si sente nulla.
Music Basket Method, Music Basket Ball, e insieme alla scuola basket di Cagliari, Carovana e la FIP, il Comitato Regionale di Pallacanestro, hanno messo insieme, abbiamo invitato Massimo Antonelli, questo giocatore, questo campione della Virtus Bologna, che ha messo in piedi un metodo tra basket e musica, e faremo giocare e divertire ragazzi che già praticano questo sport con ragazzi delle scuole che non praticano e saranno invitati ad avvicinarsi in un gioco che ha anche un po' di fascinazione tra musica e basket.
E questo strano connubio tra musica e basket ce lo facciamo raccontare proprio da Ermanno Iaci.
Sì. Sì, cerchiamo di capire che cosa succede praticamente. Intanto, a chi è rivolta questa iniziativa?
Allora, Massimo Antonelli domani troverà un po' di ragazzi, infatti lì c'è stato un piccolo equivoco, nel senso che dobbiamo preparare un gruppo di ragazzi che sia sempre lo stesso per le tre sessioni di lavoro, e lì invece noi non avevamo intuito esattamente la questione, e allora domani dobbiamo preparare 18-20 ragazzi che lavorino sabato sera, domenica mattina e domenica sera, perché per lui è molto importante dimostrare poi ai ragazzi stessi, ai presenti, la bontà del lavoro.
Stiamo parlando di ragazzi che già fanno attività.
Ragazzi che fanno già basket, ma tra l'altro potrebbero esserci, infatti io ho invitato anche un nostro atleta della Serie C, un atleta evoluto, perché Massimo Antonelli attualmente sta lavorando quasi esclusivamente con atleti professionisti, con atleti evoluti.
Perché la cosa interessante è quella che mi spiegava lei prima, lei che è uno che si occupa di basket da 30 anni, no? Lo dica.
Sono curioso, infatti anch'io, perché adesso io ho assistito a un corso di Antonelli 7-8 anni fa, però lo stesso Massimo mi diceva che è un po' tutto rivoluzionato, per cui sono ancora più curioso di rivedere questa metodologia, perché lui ti vuol dimostrare che anche se tu ti presenti da lui e dici: coach, io più di 10, per esempio, cambi di mano in mezzo alle gambe non riesco a farlo in 10, se più di 10 secondi, lui alla fine della terza lezione ti dirà: hai visto che lo fai nella metà, in 5 secondi?
Sì, ma questo lo fa facendosi aiutare dalla musica.
Dalla musica, attraverso dei ritmi, come diceva prima Alessandro Melis, con dei ritmi e delle frequenze e dei livelli, per cui ti porterà forzatamente, lui la chiama la soglia dell'errore, che è proprio il momento in cui impari. Il momento in cui tu sbagli vuol dire che sei arrivato al top delle tue capacità e lì comincerà il lavoro.
Quindi la musica funziona come una sorta di metronomo che velocizzando le azioni, bravissimo, e portandole all'esasperazione arriva al punto di criticità dell'errore e bravo, superando quel punto di criticità l'atleta migliore.
Certo.
Che ci sia un connubio, scusami Alessandro, tra musica e basket, voglio dire, c'è dall'inizio. Noi immaginiamo quelle scene di quei film americani di Spike Lee con i playground nelle periferie urbane, con i ragazzini che giocano a basket e ascoltano musica hip hop. Io mi ricordo anni fa, proprio agli inizi anche di Radio X, un esperimento che facemmo di serate, proprio serate di musica con i DJ dentro lo Stadium Secor, in un piccolo playground che avevamo allestito con i ragazzi di Area 14, e la gente ascoltava la musica e qualcun altro giocava a basket, ed erano due cose che veramente stavano molto bene insieme, perché il beat, soprattutto di questi tipi di musica come l'hip hop, che appunto, che avevano comunque della musica urbana in generale, si sposano molto bene con i ritmi dell'azione sportiva, anche dell'azione agonistica. Però che questo potesse diventare addirittura un format di allenamento per giocatori di basket, non l'avevo ancora sentito.
E per noi questo format è anche una scommessa, perché questo evento estemporaneo rientra all'interno di un programma che si chiama Prodi, Festa d'Arte e Comunità, dove lo sport e la competizione creativa diventano anche gli elementi cardini con cui noi cercheremo di fascinare una fascia di età che io chiamo tecnologica, quelli che sono nati giochi con l'iPod o
con le cuffiette nelle orecchie, diciamo.
Esattamente. E quindi gli proponiamo sequenze musicali che per loro sono probabilmente il pane quotidiano, e glieli presentiamo su un piatto con una bella partita o con un bel allenamento di basket.
Quindi abbinati a un'azione sportiva. E diciamo che quella di domani e dopo è più che altro una sorta di presentazione di questa tecnica, giusto? Da quello che è una dimostrazione. Ma c'è già un coinvolgimento attivo anche di ragazzi, per esempio, dei quartieri di Cagliari, di chi?
Assolutamente sì. Noi abbiamo scelto due quartieri che una volta forse erano considerati periferici, Sant'Elia e il CEP. E pensiamo che lo sport e la musica possano essere degli elementi che riavvicinano sia al centro città che al centro, ai centri culturali, ai centri d'arte.
Assolutamente. Ricordiamo che la scuola basket Cagliari è proprio al CEP, no?
Sì, proprio al CEP. Tra l'altro, io per esempio ho adottato un altro sistema di coinvolgimento, che io sono un grande appassionato della magia, della prestidigitazione, e attraverso anche quest'arte che è sempre un'arte
che fa sparire il pallone di fronte all'avversario è una carta vincente,
serve anche quello. Ma sono curioso anch'io come voi di vedere domani come Massimo Antonelli svilupperà questo programma.
Ecco, noi siamo curiosi soprattutto di vedere come, dopo questo bel esperimento che voi farete domani e dopo all'Esperia, come tutto questo si trasformerà in un'attività sulla strada, cioè in questi quartieri che avete nominato. Il nostro ospite già lo sta facendo da tanti anni.
Sì, già si trasforma, perché il lunedì sarà presentato per le scuole al Palazzetto dello Sport, ma la sera attrezzeremo, con un intervento di architettura temporanea, un campo di basket in un piazzale di via Schiavazzi, e proporremo questo metodo ai ragazzi di Sant'Elia, e subito dopo nel bar il Galeone, nel bar lì vicino, ci hanno liberato lo spazio e pedagoghi, allenatori, terapeuti eccetera si incontreranno sui principi formativi nell'età evolutiva.
Bellissimo, Andrea.
Sì, una cosa molto interessante. Volevo chiedere un'ultima curiosità al coach, l'esperto di basket, che mi stava raccontando prima che questo ex giocatore di basket, dal punto di vista proprio professionale, era un pezzo di ghiaccio, vero?
Per me c'è una doppia emozione stasera quando lo incontrerò all'aeroporto, perché a parte questo il corso, ma ho avuto la gioia e l'onore di averlo come allievo quando ero alla Virtus Bologna, E questo era l'atleta che mi faceva vincere le partite, era l'atleta che non si tirava indietro con la palla all'ultimo tiro, due punti sotto.
E caratterialmente era?
Freddo, un ghiaccio, era lui sempre palla nel canestro.
E invece ha inventato un metodo che è basato sull'empatia, sull'emozione, sul calore della musica.
Ma sì, ma alla fine nel basket che conta è mettere la palla nel buco, la palla va messa dentro.
Infatti quando gli abbiamo proposto, guarda Massimo, c'è da andare a Sant'Elia, che è un quartiere interessante dove noi abbiamo intenzione di lavorare per i prossimi 10 anni, lui ha detto non ti preoccupare, io lavoro con i ragazzi a Napoli, non ho nessun problema.
Allora, ci verrete a raccontare come va avanti questo esperimento e magari appunto ci inviterete a vedere qualcuno di questi workshop, questi laboratori fatti con i ragazzi tra basket e musica. Adesso sono le 19.43, noi abbiamo un ultimo segmento, però prima ci ascoltiamo insieme ai nostri ospiti un brano dei Pan del Diavolo. Pan del Diavolo è la band che ieri, giovedì, ha inaugurato proprio il Karel Music Expo al Teatro Civico. Ho trovato un bel live di un loro brano che si intitola Libero. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo qua in onda in diretta. Alla prossima.
Grazie.
Ciao, grazie. Ciao.
Sapessi quante volte terrai stretti i denti per essere libero, è vero. Sai tenere un cane, un animale in casa, e lo riesci ad amare per quanto è lungo il collare. Niente è definito, stacca i piedi da terra per essere libero. Chiedi niente e non fai confusione, tu sei nato a favore di un mondo moderno. Ora difendi il tuo uomo in una guerra civile per restare lì. Sotto la porta di casa, la giornata è calda, la stavi aspettando. Niente è definito, stacco i piedi da terra per essere.
Tornata a trovarci negli studi di Radio X, Maria Paola Corona, che saluto, buonasera.
Buonasera.
Presidente di Sardegna Ricerca, cioè dell'ente che si occupa di innovazione e ricerca presso la regione Sardegna, ed è venuta a presentarci un'iniziativa molto interessante che riguarda le piccole imprese nascenti del mondo digitale.
Sì, riguarda il Fab Lab, riguarda non soltanto le piccole imprese, ma riguarda anche proprio le singole persone, cioè quelli che si chiamano artigiani digitali. cioè le persone che hanno creatività, che sanno usare il software e così via, che utilizzano appunto dei grafici, di un software apposito eccetera, per stampare oppure per fare degli oggetti attraverso dei laser e così via, in modo da ottenere degli oggetti che prima gli artigiani facevano a mano e ora invece si ottengono con molta facilità attraverso appunto questi sistemi collegati al computer.
Pensiamo per esempio all'utilizzo degli scanner 3D adesso, con i quali è possibile creare proprio dei piccoli oggetti, no?
Lavorando. Esattamente, esattamente, sì, ma anche le stampanti adesso, certo, ci sono non soltanto con materiali tipo il titanio, tipo la carta e così via, ma c'è addirittura il gel, c'è la plastica, e quindi si possono fare tantissime cose. Pensate, si possono per esempio realizzare degli occhiali tutti in un unico pezzo, comprese le lenti, quindi uno va lì con la propria ricettina, diciamo così, di come vuole gli occhiali e se li fa stampare esattamente per lui, oppure le custodie per iPad, per iPhone, per qualunque oggetto, così che possono essere assolutamente personalizzate.
Quindi l'applicazione delle tecnologie avanzate in un ambito come quello dell'artigianato, che tra l'altro è un ambito squisitamente anche italiano, perché poi strettamente
è
legato anche a un discorso di design, e anche sardo, apre una nuova frontiera e apre delle nuove possibilità molto interessanti. Voi cosa avete pensato di fare come Sardegna Ricerche?
Allora, noi intanto attrezziamo un laboratorio che si chiama appunto Fab Lab, dove
il laboratorio delle meraviglie lo potremmo definire.
Sì, proprio. Dove chiunque vuole può venire da noi, può utilizzare queste macchine.
Ecco, diciamo subito che la location individuata è il Parco Tecnologico di Pula.
Sì, di Pula. Questo per il momento è questo, perché poi noi stiamo anche pensando ad una rete di Fab Lab che, certo, invece siano dedicati però ad altro.
Diciamo che sarebbe molto bello in prospettiva che questi artigiani digitali lavorassero laddove si svolge la vita della società, quindi più vicini possibile alla città. Capisco l'esigenza di creare un momento di ricerca, di approfondimento all'interno del parco, però in prospettiva ci piacerebbe molto vederli a lavoro.
Sì, però
nella bottega sotto casa,
ecco,
come
certo,
dire.
Però non è che Sardegna Ricerche si può sostituire al privato nel fare questo, cioè quello di Pula serve perché le persone imparino, perché le utilizzino, perché si creino una propria competenza, dopodiché ovviamente ciascuno sceglie la propria nicchia in cui esercitare il proprio lavoro e lo può mettere dovunque, anche perché ormai questi strumenti sono alla portata di tutti. Certo, non è facile invece trovare tutto insieme lì, certo, e anche con un ambiente in cui si insegna e in un ambiente in cui si condividono i risultati.
Quindi voi create una sorta di incubatore, di ambiente, di piccolo ecosistema, diciamo,
esatto,
super, super tecnologico, nel quale questi piccoli operatori, però molto geniali, molto inventivi, possono sperimentare, possono imparare a usare queste tecnologie, sì, per poi avviarsi a un'attività come, sì, come artigiani, appunto.
Sì, c'è anche un'altra parte oltre a quella di cui parlavo prima, che è la parte legata all'internet delle cose, quindi alla scheda Arduino che permette il collegamento di tutta la sensoristica al computer, e quindi questa è un'altra parte, magari questa un pochino più specifica, più dedicata a persone che comunque hanno competenze anche di elettronica eccetera eccetera, e però noi avremo anche quella. Anche lì dopo uno magari si attrezza anche il laboratorio a casa,
certo,
il vecchio,
certo,
garage dei,
certo,
tempi,
certo.
Però naturalmente per poter imparare è necessario anche far parte di un sistema che è appunto quello che noi mettiamo in piedi a Pula.
Allora facciamo una piccola pausa e poi ci racconta bene come è strutturata questa proposta di Sardegna Ricerche e in che modo i ragazzi sardi possono cogliere questa opportunità. Con il presidente di Sardegna Ricerche, Maria Paola Corona, stavamo parlando del Fab Lab, questo laboratorio delle meraviglie dove gli artigiani di nuova generazione, quelli che utilizzano le tecnologie digitali per creare i loro oggetti, i loro prodotti, potranno formarsi, potranno iniziare una loro attività appunto in questo settore. Sardegna Ricerca si sta attrezzando per creare un ambiente, diciamo, all'interno del parco tecnologico di Pula nel quale questi giovani possano formarsi. Come si svolgeranno le iscrizioni? Come selezionerete i ragazzi?
Allora, intanto questo Fab Lab, esattamente come le altre piattaforme, quelle per esempio della biomedicina, quella dell'ICT e così via, sono aperte al pubblico. C'è un regolamento per cui chi vuole può fare richiesta di utilizzare le nostre strutture e le utilizza. In questo caso noi abbiamo messo in piedi un sistema di punti, diciamo così, cioè ogni ora macchina o utilizzo di computer e così via costano tanti punti. Che possono essere questi punti possono essere acquistati o tramite euro o anche tramite lavoro, nel senso che per esempio chi sa qualcosa può insegnarla ad altri, in questo modo ottiene dei crediti
che gli danno che diritto
poi,
a stare nel laboratorio,
che poi può spendersi utilizzando le macchine come vuole. Però siccome da qualche parte bisogna anche che inizino questi ragazzi, noi allora abbiamo pensato di mettere in piedi 40 borse del valore di 5.000 euro ciascuna che servono a ragazzi disoccupati, diplomati o laureati per poter accedere a queste strutture senza bisogno che mettano di tasca loro. Quindi questi soldi serviranno per pagare il viaggio fino a Pula, per pagare la mensa, per comprarsi appunto le ore sia di lezione che di utilizzo, il computer e quant'altro, così che loro per 8 mesi possono utilizzare tutte le nostre strutture, comprese appunto trasporti e mensa, cioè non hanno spese, in modo da poter accedere a queste competenze senza bisogno di tirar fuori un euro.
Quindi l'ambito temporale massimo, diciamo, per ogni singolo artigiano è
certo,
di 8 mesi.
Esattamente.
Per usufruire di queste strutture. Come funziona? Bisogna iscriversi utilizzando il sito di Sardegna Ricerche?
Sì, ci sarà un bando, perché noi l'abbiamo appena approvato, quindi abbiamo bisogno di qualche settimana perché questo venga approvato anche dall'amministrazione regionale, che ci fa il controllo analogo su tutti i nostri atti. Dopodiché viene fatto un bando vero e proprio, noi contiamo di avere tutto pronto, cioè le macchine, il laboratorio in funzione e queste graduatorie fatte per il 1 gennaio.
Quindi
cioè
dal 1 gennaio aprite il laboratorio.
Esattamente, l'apriamo, ma anche già con queste possibilità anche per i giovani disoccupati.
Sì, che più come laboratorio si configura proprio come piccolo distretto, diciamo, dell'artigianato digitale, perché in realtà sono in vitro, sono delle piccole aziende queste.
Esattamente,
che nascono.
Sì.
Avete già avuto dei segnali di riscontro?
Sì, perché noi siamo partiti condividendo sui social quest'idea e quindi abbiamo chiesto anche alle persone che avessero idee, che volessero sottoporcele, di scriverci. È già successo, lunedì prossimo abbiamo la prima riunione con tutto questo gruppo, anche per sentire quali sono gli umori, che cosa insomma ci richiede anche la base, diciamo così.
Ecco, immagino che arriveranno tantissime domande, non solo perché la Sardegna è terra di artigianato, perché gli esperimenti e le attività che si fanno nel campo del design, penso all'Istituto Europeo di Design, ma penso anche alle nostre università di architettura, agli istituti d'arte, sono voglio dire molto frequentati in Sardegna, quindi immagino che sia una prospettiva che può interessare molti ragazzi e noi cercheremo anche di monitorare l'interesse
certo
dei ragazzi su questa iniziativa. Come farete a selezionarli, a filtrarli e quanti posti a disposizione avete?
Ma io, guardi, magari avessimo veramente così tante richieste, perché io penso che riuscire a far confluire degli altri fondi su un'iniziativa di questo genere non sarebbe assolutamente un problema, anche perché stiamo parlando veramente di piccole cifre, che però possono muovere invece veramente tantissimi. Lei pensi, ognuno di loro potenzialmente potrebbe crearsi una propria attività.
Sì, possono soprattutto regalare una prospettiva, che oggi ahimè è la cosa che più manca, cioè finita la scuola bisogna iniziare da soli, e invece questo avviamento verso una professione, una specializzazione così particolare potrebbe avere molto senso per un ragazzo che appunto ha fatto il liceo artistico, esce da architettura, da
certo,
una scuola come
quindi
l'Istituto
magari
Europeo.
Io mi auguro davvero che veniamo sommersi dalle richieste, perché io non credo che avrò in questo caso da dato che è uno dei miei compiti procurare dei fondi per poter realizzare i nostri programmi, non credo che avrò problemi a fare questo, perché voi pensate quanto può costare anche nell'industria un posto di lavoro. Qui stiamo parlando di poche migliaia di euro, quindi immagini chi è che direbbe mai di no ad un'implementazione di un programma simile.
Ecco, da giovani che si inventano un mestiere diventando artigiani digitali, a aziende che cercano personale specializzato per rinforzarsi e per essere più competitive nel mercato. Volevo parlare con lei anche di questi nuovi master che state lanciando proprio in questi giorni.
Noi oggi ne abbiamo lanciato uno che è un master in informatica, che mette insieme, abbina per la prima volta già dall'inizio gli studenti che devono frequentare il master e le aziende. In che modo li abbina? Gli studenti che vengono selezionati verranno preparati esattamente per avere le competenze che servono alle aziende.
Parliamo quindi, in questo caso, di studenti di informatica che escono dall'università di Cagliari.
Laurea di primo livello in informatica o in ingegneria elettronica, oppure anche in bioinformatica. Comunque sono sempre queste materie, così, perché noi abbiamo visto che la maggior parte di queste aziende innovative di fatto sono aziende informatiche, sono anche quelle che hanno necessità, perché si confrontano con un mondo assolutamente globale
e in continua evoluzione.
In continua evoluzione hanno necessità di competenze davvero specifiche.
Sì, di profili quasi personalizzati.
Personalizzati, come dire. Sì, noi a quello vogliamo arrivare, cioè l'azienda insieme all'università potrà
costruisce il programma del master,
costruisce il programma del master dedicato a lei, naturalmente, certo, non ha modo, tutti, non certo, di tutti, e sceglie anche collabora insieme all'università anche a scegliere il ragazzo, perché poi ci deve lavorare il ragazzo dentro questa azienda, quindi è anche giusto che si piacciano un po', perché poi
l'azienda lo deve assumere
e quindi questo ragazzo frequenterà un master che sarà fatto sia di ore in aula sia anche di tirocinio presso l'azienda. Poi naturalmente sappiamo che ci sono dei programmi di aiuto per pensiamo per esempio a quelli fatti da Programma Italia e così via, che sono sia di tirocinio sia di preparazione di alta formazione e così via, che aiutano comunque le aziende ad assumere,
a sostenere il costo dell'assunzione.
Quindi comunque costruendo tutto insieme all'azienda conviene, ma conviene soprattutto perché ha una persona skillata esattamente con le competenze
sulle sue esigenze.
Sì, pari alle sue esigenze, sì.
Allora, questo partirà quando? Diamo qualche elemento pratico anche in questo caso.
I bandi sono già partiti da qualche giorno, quindi
sono 20 posti, giusto?
20 posti, scadono il 31 di ottobre, quindi entro il 31 di ottobre sia le imprese sia i giovani laureati, i ragazzi neolaureati potranno presentare le proprie domande. E dopodiché si inizierà subito in questa fase di colloqui, di matching, di diciamo, certo, così, e dopodiché si inizia subito il master, che durerà 9 mesi, compreso però sia la parte in aula, la parte teorica, che la parte di tirocinio presso l'azienda.
Che sono, mi sembra, 750 ore.
750 ore, sì.
Benissimo, allora ci faremo raccontare ancora da Maria Paola Corona come vanno avanti le cose, queste iniziative, perché sono iniziative che puntano ovviamente a creare lavoro, a creare anche un po' di fiducia e a dare una prospettiva alle nuove generazioni in Sardegna. La ringrazio per esserci tornata a trovare.
Grazie a voi, buonasera.
Alla prossima, grazie. Makes it feel so good inside. And the way you're moving is special. Makes it feel so good inside. Special. Oggi facciamo gli straordinari, Prost.
Va bene, dai, qualche minuto in più.
C'è
non
scappata
importa.
L'ora, come dicevamo.
D'altra parte, quando le puntate sono ricche, qualche minuto in più non guasta, no?
Sì, tra l'altro, noi avevamo un debito in qualche modo con la tematicità di questa serata del venerdì, che in genere dedichiamo al tema dell'innovazione dell'impresa. Oggi abbiamo parlato di gioco, oggi ce la siamo, come dire, presa a gioco. E abbiamo riservato invece per la parte finale del programma questa intervista con la presidente di Sardegna Ricerche, che avevamo registrato qualche giorno fa.
E allora, siccome si sono fatte le 24 minuti di questo venerdì 4 ottobre 2013, ma questa puntata poi la riascolterete nelle varie repliche anche lunedì mattina, non ci resta che augurarvi un buon fine settimana o un buon inizio di settimana, vedete un po' voi a seconda di quando ci ascoltate, appunto. E allora, Sergio, che dire?
Tante belle cose, come si dice una cosa. passate un bel weekend con la musica di Radio
Saluti
X.
In famiglia.
Saluti in famiglia e tante belle cose. Ciao,
ciao
Prost.
Ciao.
Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.